Buonasera, buonasera a tutti, scusate la mia voce, sempre a rana, farò del mio meglio stasera. Innanzitutto il più cordiale bentornato a Luigi Zoia, saggista e psicoanalista, si è laureato in economia e ha svolto ricerche anche in ambito storico e sociologico. Tra i suoi libri ricordiamo Il gesto di Ettore, Giustizia e bellezza, Centauri, mito e violenza maschile, e quelli presentati in questa sede il 20 gennaio 2010, La notte del prossimo e contro Ismene, il 3 maggio 2013, In difesa della psicoanalisi, finché il 7 maggio 2014, Paranoia. Li troverete ricordati in quei cartelloni. Con noi Paul Ginsburg, che è stato professore all'Università di Cambridge e dal 92 insegna storia dell'Europa contemporanea all'Università degli Studi di Firenze. Tra i suoi lavori ricordiamo Storia d'Italia, Famiglia, Società, Stato, Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 48-49, Berlusconi nel 2003, Il tempo di cambiare 2004 e 2005, La democrazia che non c'è 2006, Salviamo l'Italia 2010 e nel 2013 Lo straordinario Famiglia 900. Il libro che Zoia offre oggi alla nostra riflessione spiega come, dopo il fallimento delle utopie massimaliste, sia giunto il tempo delle utopie minimaliste. Se bisogna scegliere esempi concreti per rappresentare la dicotomia tra le utopie massimaliste e quelle minimaliste, la scelta cade su Che Guevara e Olof Palme. Si pronuncia così Olof Palme? È il leader del Partito Socialdemocratico Svedese e primo ministro della Svezia, in carica al momento della sua morte per omicidio. Il primo, Che, altruista assoluto, che fu in sostanza egocentrico, icona rivoluzionaria che trova una morte eroica ma finisce per diventare uno stereotipo irreale, e lo dice il professor Zoia, non io, il secondo che trasforma in politiche concrete l'ideale della socialdemocrazia scandinava e perde la vita anche lui, ma da eroe borghese, ucciso mentre va al cinema con la moglie e non mentre cerca di esportare la rivoluzione. Le utopie minimaliste occupano uno spazio psicologico prima che politico, non impongono modelli dall'esterno, ma propongono un cambiamento interiore che passa, tra l'altro, dal rispetto dell'ambiente in cui viviamo, degli altri, come anche degli altri animali, dei ritmi naturali, del corpo e della mente. Un lavoro anzitutto di coscienza, nel doppio senso, quello della coscienza, di consapevolezza e moralità, che può disegnare la strada verso un mondo più desiderabile. Avrei poi qualche domanda che alla fine mi permetterò di fare. Do subito la parola.
Grazie Anna. Devo dire subito che ho letto questo libro con grande interesse e passione. Naturalmente si tratta di una cosa non piccola, di un'impresa difficilissima, solo un grado sotto l'impresa dell'utopia massimalista arriva all'utopia minimalista. E dunque è un libro che è pieno anche di citazioni scelte benissimo, e anche la capacità di parlare a tutti noi, non nel linguaggio della psicoanalisi, ma soprattutto in un linguaggio di comunicazione a un pubblico di massa. E questo stile, che è tutto particolare di Zoia, mi ha già fatto impressione in quel grande libro Paranoia, che è uno degli ultimi. e si vede che le stesse capacità sono presenti qui in un libro minore, più di argomento politico che di grandissima ricerca. Un libro che vi raccomando veramente come una riflessione profonda e un stimolo all'azione. Esattamente che azione dobbiamo guardare insieme, perché non è facile fare delle azioni che portano alla realizzazione dell'utopia minimalista, o per essere più corretto, le utopie minimaliste, perché quelle storie sono nel plurale e bisogna chiedere da lui subito, non subito dico qualche parola, ma poi ma di chiedere a lui esattamente chi sono queste, che di elencare, c'è uno che viene fuori nel primo capitolo che è di grande interesse a me, ma procedo per ordine. L'impresa di Zoya assomiglia molto all'impresa di una persona famosa nel mondo accademico inglese. La persona è James Mead, e non è il fratello di Margaret Mead che lui ci cita, è un grande economista, che ha vinto il premio Nobel nel 1977, e Mead con un E finale. Come Zoya è un grande popolarizzatore, cerca tantissimo di spiegare tutto. E quello che mi ha molto colpito leggendo questo libro era l'esistenza di un altro libro vicino, che è quello di James Lee, e che si intitolava Libertà, Uguaglianza ed Efficienza, Apologia pro, e poi una parola che ho provato più di una volta a pronunciare davanti allo specchio, non è che riuscirò, ma Apologia pro Argotopia. Argotopia. Cos'è l'argotopia? Calma e spiego subito. Poi voi potete dirmi, ovviamente, perché avete tutti studiato il greco al liceo classico, potete dirmi come avrei dovuto pronunciare questa parola. Allora, il libro di Mill, che viene chiamato L'ultimo keynesiano, è molto vicino a Cambridge, comincia così. Recentemente ho preso il mare, queste mie, per visitare l'isola di Utopia, che mi è stato detto costituisce un luogo perfetto dove vivere. Purtroppo non ho potuto trovare questa terra in nessun posto. Tuttavia, sulla strada del ritorno, casualmente mi accade di vedere la vicina isola di Agrotopia, i cui abitanti non rivendicano certo la perfezione dei loro ordinamenti sociali, ma asseriscono che la loro contrada è un buon posto dove vivere. Ecco, il posto, no, ecco, qualche faccia si illumina e è il posto, un buon posto dove vivere e dove i cittadini si comportano bene. Non si comportano in un modo ideale, non sono in nessun modo utopisti, sono quelli che vivono in quell'isola con quel nome che non proverò a citare ancora una volta, ma il mio figlio mi ha informato che la radice ovviamente è greco e vuol dire il posto dove si governa e si vive bene. Allora, questo è anche, senza la parola, l'intenzione, secondo me, di Luigi, di cercare di arrivare attraverso vari sentieri diversi il posto dove possiamo vivere bene, senza pretendere che siamo sulla strada alla realizzazione del bene assoluto, anzi riconoscendo che quella strada è molto pericolosa. E l'inizio è, per dire la verità, tutto il libro di Luigi è concentrato sul contrasto fra le utopie massimaliste, che sono quelle, diciamo, della prima metà del Novecento, che sono quelle del terribile regime del nazismo, del franchismo, del stalinismo, del fascismo, ovviamente, che certamente perseguitavano un ideale, tutti avevano un'idea forte di un'utopia massimalista. E allora Zoya argomenta, è la posizione che io condivido, che questo tipo di ideologizzazione molto forte può, infatti, portare al catastrofe, se non totale, quasi. Ed è necessario, attraverso i discorsi, i pensatori della seconda metà del Novecento, vedere cosa c'è di diverso che possiamo aggrapparci in queste settimane, direi, molto difficili. Detto questo su James Mill, voglio dire qualche cosa sul... e cosa... sì, finisco questo pezzo con di Mill dicendo che il suo agrotopia era l'idea di economico dei lavoratori che sono anche azionisti nelle loro imprese, che tutti godono di un dividendo sociale che garantisce a tutti un reddito, che ci sono nazionalizzazioni estese che portano dentro la sfera pubblica, insomma quello che aspettiamo da un keynesiano di grande classe. E questo tipo di riflessione, che anche, ripeto, la riflessione di Zoya, con altre cose che lui aggiunge, si trova nel secondo dopoguerra, in particolare diciamo nel quel grande movimento che forse valeva la pena fermarsi un po' di più, della creazione del welfare state europeo e mondiale. E qui troviamo altre figure molto bene, molto bello, il psicoanalista Winnicott, che dice della famiglia, bellissima cosa, noi non cerchiamo la famiglia perfetta, lui è dentro la creazione di questa grande struttura del welfare state, del National Health Service inglese. Noi vogliamo creare the good enough family, la famiglia che è sufficiente, che tutto sommato non è perfetto, non è ideale, non è per 30 anni romantico, non può essere, è il good enough family, che i rapporti sono basati sull'amore, sulla fidabilità, eccetera. La famiglia che è sufficientemente buona, sufficientemente funzionale, eccetera. O possiamo tornare all'Ottocento con John Stuart Mill e lì troviamo un'idea geniale, secondo me, che distrugge tutto questo discorso del PIL e che dice l'economia di cui noi abbiamo bisogno è l'economia stable, stable state, che può tranquillamente, se c'è la ridistribuzione di cui parla Luigi, se c'è quello, possiamo benissimo vivere con il reddito nazionale attuale. Nel lontanissimo 1847, mi chiede: e perché dobbiamo ogni anno sempre aumentare il reddito? E queste sono le cose di una grande tradizione, diciamo inglese, di una, per utilizzare il linguaggio di una visoria, di un'utopia minimalista, e per utilizzare il linguaggio di James, quell'isola che lui ha visto tornando dal suo viaggio. Detto questo, vorrei dire qualche cosa un po' polemico, perché questo è necessario. Secondo me, Zoya, almeno in uno o due punti, ha una tendenza nel descrivere questo utopia, utopie minimalista, di puntare troppo in basso. E spiego subito. In particolare, con riferimento al welfare state, a quello che è possibile dentro i nostri sistemi, lui a un certo punto, devo trovare la citazione precisa, dice: neppure i più, queste pagine 15, neppure i più idealisti sognano oggi una società senza classi. Con istruzione e sanità pienamente gratuite, con educazione e sanità pienamente gratuite. Io direi, parlo per me stesso, ma parlo anche in nome di una lunghissima tradizione anglosassone, che queste due cose, cioè educazione e sanità gratuite, sono alla base proprio dell'esperienza storica, e di dire che non possiamo osare a sognare quelle cose ora perché sono irrealistiche, e forse di dire di puntare troppo in basso, di non stare attento al fatto che quello era la base della visione universalistica nei paesi scandinavi e perfino nell'Italia nel 1977 con la riforma del lavoro. E dunque io penso che ogni generazione ha la questione di contenuto della radicalità o meno della sua utopia minimalista. E leggendo questo libro di Luigi, che ripeto trovo molto bella, mi è venuto in mente un altro libro che cerca e lo utilizzo per dire la stessa cosa, che ogni generazione ha i limiti in alto e in basso di quello isolo del buon cittadino, del buon governo. E l'altro esempio viene dalla resistenza, viene da un amico di Vittorio Foa, Giorgio Liena, da Torino, ed è di particolare interesse a più di un livello. C'è un libro di Marta Bonsanti intitolato Giorgio e Silvia, pubblicato da Sansone nel 2004, un libro molto bello che racconta la storia di questi due personaggi della resistenza piemontese e torinese. E Giorgio Liena nel 1944 passa vari giorni con Vittorio Foa nelle Langhe e parlano di quello che manca a livello teorico, quello che manca alla resistenza, alle riflessioni politiche della resistenza. E Vittorio incoraggia molto Giorgio Liena di scrivere che cosa? Di scrivere un libro intitolato La rivoluzione minimalista. La rivoluzione minimalista. E questo è un pamphlet, 35 pagine, pubblicato clandestinamente nel 1944. Cosa dice questo libro? Dice minimalista, dunque molto moderato. L'interlocutore avrebbe dovuto essere i ceti medi, di non spaventare troppo i ceti medi, di dire non ci sarà subito l'esproprio di massa di tutta la proprietà, eccetera. Ma se uno va a leggere il contenuto di questo pamphlet del 1944, questa rivoluzione minimalista è di una radicalità pazzesca in paragone con le nostre visioni oggi. Parla della nazionalizzazione, parla ovviamente della salute, dell'istruzione gratis, propone un programma che ai ceti medi di oggi sarebbe poco meno di rivoluzionario in modo più radicale possibile. Perché sto raccontando questo? Perché ogni generazione ha i suoi limiti. Nel 44-45 sembravano che quei limiti erano molto grandi, che il vero dibattito era fra la rivoluzione o una rivoluzione imminente. Ora, dopo 20 anni di berlusconismo e del neoliberismo, i nostri parametri sono troppo ristretti. Noi non vediamo, abbiamo i parocchi, che cosa osiamo chiedere? Perché se no non avremo nessuna chance. Allora, queste distinzioni io credo sono molto importanti tornerò alla fine, se Anna non mi toglie la parola, a riflettere. Allora, come è costruito il libro? Così non posso raccontare tutto, però è costruito con grande cura, secondo me molto efficace. Comincia con l'opposto dell'utopia minimalista. Comincia con una figura, una controfigura, che è in sé l'utopia massimalista. Sì. Ecco. E Anna porta dentro la lettura di queste cose il suo bookmark, che è Che Guevara. Che Guevara è proprio l'opposto del gradualista, dell'idea del miglioramento, dell'isola, del buon governo. È una figura, il suo biografo dice, votato alla tragedia. È uno che non è mai soddisfatto con la sua posizione, deve partire, deve rischiare, soprattutto deve morire. E in questo il capo della rivoluzione egiziana ha delle cose molto interessanti da dire, citato ovviamente da Luigi Nasser, che parla che perché parli cioè, perché parli sempre della morte, dice Nasser. Sei giovane, se necessario moriremo per la rivoluzione, ma sarebbe molto meglio se potessimo vivere per la rivoluzione. Parole di grande saggezza, e anche che colpisce la visione massimalista di Guevara in un modo molto bello. Questo per me è uno dei momenti, si trova altri nel libro Paranoia, dove l'arte di Zoya viene fuori in modo molto chiaro, cioè quella capacità, in non molte righe, di dare l'essenza biografica profonda, analitica dell'uomo, è non fermarsi solo lì, ma connettere quello in continuazione con il contesto storico. Queste sono parole bellissime, perché non sono lunghe, ma c'è un insight dentro, c'è che è veramente bello, e poi c'è nel affresco più grande della rivoluzione in Sud America. e lì troviamo un problema della rivoluzione massimalista ha da fare con la famiglia, not a good enough family, tutt'altro. Non mi ricordo, 6 o 8 figli, è un numero notevole di figli, e teorizza il fatto, e questo è molto il marxista, il professionista della rivoluzione, che questi figli devono essere educati e curati dalla figura femminile, se non la figura maschile, che ha altre cose da fare, e in ultima analisi, come dice Anne, dallo Stato, cioè se due possibili esiti all'istruzione e cura dei bambini, nessuno dei due tocca la figura maschile, o si va verso lo Stato, o si va verso la donna, o tutti e due, perché dentro lo Stato naturalmente ci sono le donne che prendono cura. Allora chiedo, è una domanda a tutti, cosa sarebbe l'utopia minimalista per quanto riguarda la famiglia? Ovviamente il modello non è quello di Che Guevara, ma cosa sarebbe il nostro? Sicuramente non è semplicemente un'accettazione di quello che troviamo, Luigi. Abbiamo ovviamente una proposta da fare, ma cos'è quella proposta? Questa è una grande domanda. Allora, dopo questo inizio, direi, folgorante sulla figura di Che Guevara, il libro procede prendendo tutta una serie di figure che scrivono nella seconda metà del Novecento, proponendo un mondo ragionevole, un mondo dove c'è una flessibilità politica. Queste figure sono Chomsky nel suo dibattito con Foucault, Hans Magnus Enzensberger con la sua idea del necessario minimo di civiltà, cioè protezione dalla tortura, libertà di stampa e queste cose. E poi ci sono capitoli molto interessanti sull'economia, non è una risposta a Mead, ma è uno sviluppo attraverso anche la questione della tassazione e come vediamo lo Stato che va verso una composizione, che si può dire, delle utopie minimaliste. Verso la fine del libro c'è una questione di generazione. Io credo che questo sia molto importante. La questione della generazione, lui nota la presenza forte della baby boomer generazione, quello che avevano 20 anni nel 1968. E poi quelli che vengono dopo, la generazione che lui chiama indifferente, che non riescono a impegnarsi, non riescono a inventare le loro utopie minimaliste. Si può dire che nel 68 quella generazione di impegno ha fatto molti errori, ma non c'è dubbio che ha avuto un grande ruolo e sedimentazione nella creazione delle democrazie moderne. A un certo punto, dal 1980 in poi, Thatcher e Reagan si va indietro e si perde il senso della storia. Vengo verso la fine e chiedendo qualche cosa dall'altro. Cosa chiedo in particolare? E come si fa a costruire la visione delle utopie minimaliste? La risposta di Zoya è a vari livelli, ma sarebbe molto bello sentirli elencati stasera. In particolare lui parla del processo di individuazione junghiana e lascio a lui a spiegare e a esemplificare questo. Parla anche del pensiero soft al posto del pensiero hard. Ma devo dire alla fine del libro ho un'insoddisfazione, cioè una difficoltà, perché non vedo i passi verso, come posso dire, le leve che riescono a cambiare l'indirizzo della storia. L'individuazione junghiana è senz'altro preziosissima, ma avrà un effetto, potrebbe avere un effetto di cambiamento radicale. Come si fa, questa è una domanda a tutti noi, a mettere da una parte quelli che sono i detentori del potere, quelli che sono ricchi, quelli che hanno le famiglie di generazione in generazione che gestiscono la cosa pubblica? Come facciamo a dislocare questi, a buttarli fuori? È possibile farlo senza utilizzare la violenza? Io ricordo Engels che parlava con Marx della rivoluzione imminente, loro pensavano sempre che ogni anno succedesse questa cosa. E Engels diceva a Marx: ma Carl, devi capire che non siamo in un gioco di cricket dove tutti si vestono in bianco e poi il gioco dura tutto un pomeriggio, alla fine si mangi i tramezzini fatto di citriolo. Diceva Engels, qui non siamo che alla fine del pomeriggio gli altri, loro, dicono well tried, bravissimi, bravini, fra 50 anni riprovate di nuovo. No, questi sono spietati, sono sempre stati spietati, quelli che detengono delle cose che non vogliono perdere. Allora come facciamo? L'individuazione junghiana è sufficiente di fronte a questo? Io non lo so, non ho risposto, però vorrei molto una discussione su questo. Io solo una cosa in chiusura. Avevo un'idea, e l'ho scritto in Salviamo l'Italia, delle riforme come palle di neve che calando giù riescono a raccogliere sempre più neve intorno a loro. Che questa, la riforma non deve essere vista dall'alto in basso, cioè una cosa che il governo sia di destra sia di sinistra fa, ma un movimento che coinvolge la popolazione e li porta in numeri sempre crescenti. Noi questa palla di neve accumulatrice non abbiamo trovato. Le riforme sono separate dalla società civile, che è separata dalle famiglie. Non troviamo le connessioni. E questo rimane un grossissimo problema anche per le utopie minimaliste, perché diventano fin troppo minimaliste se non hanno una strategia per questo centrale problema del gioco di cricket un pomeriggio, una domenica a Londra nella seconda metà dell'Ottocento. E ultima domanda provocatoria all'autore è questa, già detto ma ripetuto qui: quante utopie minimaliste ci sono? Perché hai messo quel plurale? E basta, grazie.
Ora mi sentite? Innanzitutto grazie. invitarsi a leggere per non dimenticare Anna Benedetti e a Paul Ginsburg, che avevi invitato per avere la pazienza di leggermi, di riflettere con me. Forse dovrei cominciare dicendo già in partenza, e non l'ho fatto, mi rendo conto nel libro, perché uno li scrive come li scrive, soprattutto questo che aveva dei temi in buona parte nuovi per me, è stato un libro nato da spinte di amici, di editori, che non avevo l'intento di scrivere un libro di politica, non ne sono capace, non mi sento all'altezza, sono uno spettatore della politica. La politica però ha degli aspetti psicologici molto rilevanti e mi è sempre di più mancata nella vita la connessione tra psicologia e politica. Diciamo che certe osservazioni critiche che ho fatto non solo in questo ma ad altri testi a determinati atteggiamenti politici sono probabilmente prima di tutto sono delle osservazioni psicologiche. Non ho una risposta che possa consistere in un programma politico, ho però delle osservazioni da fare su certi atteggiamenti dei politici che favoriscono non la politica portata avanti dai politici stessi, ma qualcosa di diverso, spesse volte addirittura il contrario, come del resto ricorderai, perché hai detto con pazienza gran parte del mio paranoia. Noi, il paranoico ha degli obiettivi molto forti, solo forti, solo radicali, e manca di autocritica. Allora forse il primo passaggio, che consiste anche in quello che è stato ricordato da tutti e due i presentatori, forse il cioè primo capitolo, che è dedicato alla figura del Che Guevara, proprio per essere molto diretto e quindi suggerire anche al lettore, se non è d'accordo, di non leggere ulteriormente, ho voluto entrare, come si dice, direttamente in medias res, no? Quella che era un tempo l'utopia massimalista, sì, non ha portato ai risultati che voleva e in molti casi ha comunque causato dei mali nuovi, autonomi, insidiosi, distruttivi anche, tanto distruttivi almeno quanto i mali che voleva combattere. Questa è la riflessione di partenza, proprio perché ricordo dal secolo scorso, sono sufficientemente vecchio da ricordare il secolo scorso, si parlava di massimalismo. Al tempo stesso l'aggettivo mi ha ispirato un po' la semplicissima riflessione: qual è l'alternativa alla utopia massimalista? Se la utopia massimalista ha deluso, sia perché ha creato, diciamo, dei mali autonomi, sia perché comunque non ha ottenuto i propri obiettivi. Non lo so, la mia risposta è non lo so, però so che se l'utopia massimalista ha lasciato lungo la sua strada dei mali, ha seminato dei mali, è un buon motivo per rinunciare ai mali, non per rinunciare in assoluto all'utopia. Sarà poco, ma è meglio cominciare da questo poco.
Non solo le due, che l'individuo e anche la comunità hanno semplicemente bisogno di utopie per crescere sani.
È quello a cui certamente vorrei arrivare, è quello che intendo, una riflessione sull'utopia per la quale non ho risposte, proprio perché non sono un politico, proprio perché è troppo complesso, e per questo intenzionalmente parlo di utopie, no? Suggerendo non tanto programmi diversi, ma angolazioni diverse da cui si può guardare alla società. Uno ovviamente quello più classico che il professor Ginsburg ha diverse volte evocato, quello della redistribuzione della ricchezza, non dell'ossessione della produzione a tutti i costi di nuova ricchezza, ma della qualità della sua distribuzione, non la sua quantità, no? L'altro è sempre più ovvio a tutti, è quello dell'ambientalismo, che oltretutto, a differenza dei programmi economico-sociali di redistribuzione che vengono sempre rinviati con qualche scusa, quello dell'ambiente è particolarmente vincolante e poco rinviabile se arriviamo ai famosi punti di non ritorno. Quindi questa è la riflessione in generale sull'utopia. Ma restiamo al primo capitolo e quindi alla figura di Guevara. Vorrei dire un'esperienza personale. Anche io, fino a una decina di anni fa, e non avevo pochi anni, avevo già passato i 60, una decina di anni fa, ero ancora innamorato della figura di Ernesto Guevara, detto il Che. Dopodiché, per motivi di interessi personali e di lavoro, diciamo per essermi offerto di aiutare alla costituzione della società psicanalitica junghiana in Argentina, che come saprete ha già il più alto tasso di psicanalisti del mondo, ma stranamente non aveva degli junghiani, ho passato tutti gli anni per una decina d'anni, un mese circa in Argentina, quindi ho conosciuto il paese e dal di dentro, poi ovviamente dalle, diciamo, i ceti più interessanti, non quelli. E con questo sono arrivato molto a contatto con quella che è stata il vissuto, sì, le persone che l'avevano conosciuto, perché ovviamente ce ne sono ancora molte, eccetera, e ho riflettuto di più sulla persona che sul programma politico. Sì, ma questo mi ricordo, diciamo, lo devo dichiarare, no? Anch'io ero così e poi sono rimasto molto spaventato, impressionato, per esempio, avendo scritto quello che è il mio testo primo, comunque che ha circolato di più sulla paternità, sul problema di responsabilità dei padri, mi colpiva molto questo dilaniamento tra un aspetto giovanile o addirittura adolescenziale, no? Di mito, di innamoramento dell'eroe nel senso più classico che va verso la morte e poi nel frattempo fare figli, scendo tanto, comunque il destino loro è un'altra cosa. Ecco. Quindi in questo senso avrei forse sì, a differenza di altre tue domande, per cui davvero non ho risposta, qui avrei un minimo di risposta all'utopia della famiglia. Certamente l'utopia della famiglia per me, non ho mai scritto, non scriverei, ma sottintendo è un'utopia abbastanza liberale, in cui è laica, ovviamente, in cui è ammesso a libera scelta di tutti il controllo delle nascite e le persone più responsabili lo praticano, e soprattutto quando hanno fatto certe scelte, che chiaramente sono come un sacerdozio, come una missione per Guevara, no? Allora non deve essere in fondo obbligatorio per sacerdoti, per i missionari, però è consigliabile se dedichi la tua vita totalmente a qualcosa. Quindi questo, no? Quindi con un forte consapevolezza contro le nascite, un'osservazione che mi capita spesso di fare, ma non vorrei deviare troppo, è che della famosa distinzione che fa Max Weber tra le due etiche, no? L'etica delle convinzioni e l'etica delle responsabilità, tipicamente in Italia, per via della fortissima influenza della Chiesa Cattolica, le convinzioni, pulisciti, no? Agisci secondo la regola giusta e poi le conseguenze, no? Le conseguenze, per esempio, delle nascite, così, diciamo, agisci seguendo le norme anticoncezionali ammesse e non quelle non ammesse, mi sembra un po' troppo che lasciamo a regole dello Stato o della Chiesa, così non ci assumiamo personalmente le responsabilità dei figli che mettiamo al mondo. Naturalmente all'altro estremo sta un altro paese che nel frattempo, paradossalmente, proprio in questi, in parte negli stessi anni, ho conosciuto, andando anche lì diciamo, contribuendo alla fondazione della società psicoanalitica locale, cioè la Cina, dove lì ho toccato con mano direttamente il problema di che cos'è il controllo delle nascite quando è esercitato in modo totalitario dallo Stato, cioè lo Stato tocca immediatamente i sentimenti vissuti più profondi, più drammatici dell'individuo. Quindi adesso non entriamo nel dettaglio, ma ovviamente per me la figura di Guevara è problematica altamente, no? Come tutte le persone che si innamorano molto del proprio mito, più che di una oggettività. Ecco. E per cui ho contrapposto un po', come hai ricordato tu, adesso non lo ricordavo, quasi con un espediente narrativo, il personaggio di Nasser, no? Che in queste memorie del principale, diciamo poi uno dei principali politologi egiziani, racconta molto questi loro incontri. Uno dei due fa un po' il padre che cerca di indirizzare questa influenza giovanile maschile e però non riesce a frenarlo. E ora farei, appunto, per non anche abusare del tempo, ma un salto in quella che a cui è già stato fatto riferimento, che è la parte un po' centrale del libro, che è in parte, a costo di, spero di non essere stato troppo noioso, perché ho dovuto riportare molti dati, no? Anche una parte economica, ci vogliono dei durissimi dati, proprio lì la responsabilità, la dura oggettività, quello che Freud chiamava il principio di realtà. Se non partiamo da questo, rischiamo di partire dai nostri sentimenti, che molto spesso sono appunto la proiezione di qualcosa di bello che abbiamo dentro, ma che alla fine non nasce in match, no, con la bruttezza, bruttissima della realtà. Allora, come Paul Ginsburg ha anticipato, grosso modo, non la ricreo io, lo dicono tutte le storie economiche, e ho ripescato anche nella mia biografia questo curioso incidente di percorso per cui mi sono laureato in economia, no? Addirittura la Bocconi, che era a quei tempi dura, no? Da dove si toccava abbastanza. Comunque una cosa da cui sapevo di voler sfuggire prima di terminarla, però l'ho terminata perché mi ero preso l'impegno. Comunque ci sono dei dati che sono importanti proprio per capire, non per proporre un programma politico, ma almeno per fare il primo passo, secondo me, e cioè discutere con basi concrete di aspetti psicologici collettivi dell'azione politica, no? E poi vorrei arrivare, tra l'altro, la coincidenza quando tu invocavi questo è che abbiamo appena fondato come Associazione Internazionale degli Analisti Junghiani e curiosamente a Londra una specie di seminario permanente, ci ritroveremo la prossima volta a Roma, cioè c'è un dibattito continuo per cui le mie email sono passate da 30 al giorno a 60 perché c'è sempre pareri politici di tutti i colleghi di tutto il mondo. Ma allora, dicevamo, le ultime generazioni, dal punto di vista proprio delle grandissime linee economiche e quantomeno del cosiddetto primo mondo, mondo sviluppato, a cui comunque piaccia o no, noi europei apparteniamo con tutte le brutture e i sensi di, se non di colpa, di responsabilità che dovrebbero derivarne, no? C'è grosso modo una prima generazione che, ecco, avevo chiamato molto grossamente impegnata, che va dalla fine della guerra al circa una generazione al 75, no? e poi con gli anni, in qualche paese già negli anni 70, in altri negli anni 80, c'è tutta una, ovviamente un'oscillazione, una variazione, ma sostanzialmente proprio i due grandi o piccoli, ma grandi nella loro influenza, personaggi, direi prima ancora Margaret Thatcher di Ronald Reagan, no? Esportano il principio del libero mercato, del rimpicciolimento dello Stato, eccetera, eccetera, e in un mondo che si espande, che comunica sempre di più con i commerci, ci si fa la concorrenza al ribasso, no? Chi prende meno tasse, chi spende meno, chi rimpicciolisce lo Stato, fa concorrenza e si afferma. Allora, in questo passaggio da una generazione all'altra ci sono delle variazioni fortissime, no? Ci sono le variazioni che si possono esprimere, questo lo si può dire, lo capiscono anche i non competenti, sotto tre profili. Uno è l'indice di Gini, il più banale, tra l'altro una gran gloria italiana, non italiano, che ha fatto un indice che misura la concentrazione di ricchezza nei paesi, in centesimi. Se è uno, cioè il 100%, teorico, vuol dire che una persona possiede tutta la ricchezza di quel paese, se è zero vuol dire che non c'è nessuna differenza, tutti sono uguali. No? Nella realtà i paesi stanno sempre un po' in mezzo, comunque in questo passaggio generazionale si ha una variazione fortissima e si va da quelli che erano i 20 qualcosa nei paesi scandinavi, 30 in Italia, si passa a 40, 50, degli Stati Uniti, che hanno sempre avuto più ingiustizia sociale di noi, e altri sempre più alti, no? Persino la Cina, addirittura, e quello è verificante perché inizia come paese comunista, adesso ha uno degli indici non più alti del mondo proprio come paese, ma quasi, il doppio del Giappone, che invece è sempre stato capitalista, no? Per esempio. Un altro indice è quello delle tasse. Dico sempre, ma voi ricordate, perché io avevo una certa età, sotto Eisenhower, quindi presidente non esattamente socialista, no? Di repubblicano, delle forze armate degli Stati Uniti, qual era l'aliquota massima delle tasse negli Stati Uniti? Non molti lo ricordano, era del 90%, 90%, non in Svezia, no? Non nella UK laborista, sotto Eisenhower, quindi tutti i paesi erano così di quella prima generazione. Poi già naturalmente già nel passaggio a Kennedy si diminuisce, anche se noi dalla nostra prospettiva diciamo Kennedy era più aperto socialmente, comunque va avanti. E poi l'altra è la leggevo ancora un articolo un paio di giorni fa, la suddivisione di nuovo molto grossolana ma potente del reddito nazionale dei vari paesi tra due componenti, quanto va al capitale e quanto va ai salariati, no? Questo schema. Bene, era a suo tempo, quando io studiavo economia, all'incirca in tutto il mondo sviluppato del 20% al capitale e dell'80%, cioè i 4/5, adesso ha continuato ad aumentare, siamo probabilmente vicini al 35% che va al capitale, continua, quindi diciamo tutta la nuova ricchezza sostanzialmente va nelle tasche di quelli che sono. E questo di nuovo è un discorso, scusate, ho divagato perché ho detto io quello che poi vorrei fare è una riflessione psicologica su me stesso, con me stesso, ma anche con quelli che hanno la pazienza di leggermi, anche se poi racconto delle cose noiose come delle statistiche economiche. Ma la mia riflessione è questa. Nella mia generazione, no? I principali compagni, i principali amici, appunto, che mi sono fatto proprio lasciando l'ambiente di economia della Bocconi, che non era così interessante, erano tutti interessati a un forte impegno sociopolitico. Quando però l'Occidente stava andando, questo lo dicono tutti i dati, verso la situazione di maggiore giustizia sociale che si fosse mai vista nella storia umana, no? Continuava negli anni 60, grosso modo, e ancora all'inizio degli anni 70, no? Si chiedeva, secondo me, appunto esagerando molto spesso, dicendo appunto sulla canna del fucile sta tutto questo, eccetera, eccetera, perché adesso c'è così poca mobilitazione? Questo è un quesito psicologico senza precedenti, perché non c'è mai stato uno spostamento anche nella storia economica così massiccio di ricchezze ai pochi. È vero che adesso, diciamo, c'è una grossa base di grossissima in Occidente, di ceto medio, e in qualche modo anche i ceti più poveri vengono tenuti a galla con qualche iniezione, quindi è difficile che ci siano proprio proteste per il pane. Però comunque non ci sono proteste, comunque c'è una atomizzazione anche di quelli che sono gli impegnati. Io conosco gli impegnati, sono tanti, però sono atomizzati, no? E a proposito di questo avevo creato, inventato, creato, non sono creazioni, sono solo suggerimenti lessicali, il termine, l'ho usato anche in qualche altro scritto, in qualche cosa, perché poi magari altri eventi hanno stranamente, e sono molto contento, una prevalenza anche di giovani, no? Così mi capita degli eventi come quello di ieri a Bologna, quello di oggi, così, in cui il pubblico è più di un pubblico abituale di una certa età, invece ai festival, per esempio, c'è le ondate di ventenni, massimo trentenni, no? Quindi parlare a quelli direttamente, io li chiamo la nuova generazione critica. Perché per fortuna non c'era solo quella che chiamo la vecchia purtroppo in tanti sensi, che era la mia, ma anche una nuova generazione critica, e che sente le cose, solo che non è mobilitata, o quantomeno la mobilitazione, l'aggregazione è virtuale, in conformità col... E questo però crea un problema, no? Che ho già dibattuto qua, nel libretto La morte del prossimo, cioè... Davvero possiamo sostituire con la comunicazione virtuale completamente la prossimità? Ecco, questo, quindi, ci sono delle persone mobilitabili, sono tante, ma è estremamente più difficile tutto questo. E sì, vado rapidamente, come dicevo, un altro aspetto però che ho cercato di affrontare e che vi ho anche di sfuggita già anticipato, è il fatto che l'azione politica, quindi l'utopia, oggi non solo è più necessaria di un tempo per l'aggravarsi della ingiustizia economica, ma anche l'ingiustizia economico-sociale si intreccia con un'altra cosa di cui non eravamo ancora consapevoli, perché non era ancora emersa, non era ancora visibile, cioè il deterioramento ambientale, no? Che è una forma di sfruttamento che non viene solo pagato da certe categorie sfruttate, ma verrà addirittura pagato dai nostri figli, nipoti, eccetera, eccetera, no? Se non ci sono addirittura catastrofi e non spariamo tutti. Prima su questo. Quindi l'ambientalismo e l'animalismo, per esempio. Le utopie minimaliste sono, per esempio, mi chiedo esattamente se fra i nuovi aspetti, le nuove prospettive dell'utopia non ci sia, diciamo, una sicuramente molto minore integrazione di filoni di pensiero derivanti dalla filosofia tedesca dell'Ottocento, eccetera, eccetera, però c'è anche qualcosa di nuovo, ci sono filoni di pensiero derivanti da una integrazione delle religioni e comunque della sensibilità orientale, questo lo vedo molto, no? Che tra l'altro ci riporterebbero di nuovo al problema della, per esempio, dell'azione politica e della rivoluzione o no, perché tutte queste comportano anche una scelta in favore della non violenza, no? Un componente molto forte gandhiana, una componente molto forte buddista, tra l'altro ci sono molti convertiti letteralmente al buddismo, ma comunque che scelgono questo. E qui non dico anticiperei una risposta alla più complicata delle domande di Poltinghismo, cioè l'individuazione. Cos'è? L'individuazione proprio perché un percorso individuale non è programmabile, una parte della complessità di Jung sta proprio sia nel scrivere in modo non sistematico e non scrivere bene come scriveva Freud, da un lato, dall'altro dall'avere proprio invocato queste strade e queste preferenze che sono per definizione poco descrivibili e per fortuna, perché è molto molto pericoloso cercare di definire qualcosa come l'individuazione. Quello che vedo però, volevo dire, è che molti giovani sono arrivati per strade che non avevano programmato. L'individuazione è qualcosa, appunto, per fortuna, che non è programmabile, eppure esiste, e la cosa strana e interessante è che, trae frutto da una riflessione psicologica, però questa riflessione psicologica può avvenire soltanto quando almeno una parte del cammino è stato percorso. Cioè, guardandoti indietro capisci qual era un progetto, e qui questo richiede ovviamente anche di nuovo un riferimento a idee psicanalitiche, perché ovviamente quella cosa che ti tirava in una direzione stava più nel tuo inconscio che nella tua consapevolezza, no? Questo sottintende la ma non solo la convinzione, ci sono persino studi proprio quantitativi, oggi si fanno, che le nostre decisioni sono a maggioranza in realtà inconsce, no? Agite inconsciamente, e i contenuti inconsci sono molti di più dei contenuti coscienti. Qui volevo semplicemente richiamarmi al fatto che, data la dimensione del fenomeno animalismo, vegetarianesimo, ambientalismo, tutti intrecciati, intenzionalmente confondo queste che non sono la stessa cosa, ma può avvenire per strade diverse, e data la dimensione forse varrebbe la pena di studiarlo. Per esempio, io conosco molti giovani che si sono convertiti di colpo al vegetarianesimo dopo certe letture, no? Molte anche soprattutto di lingua inglese, qualcuno la tedesco, di saggistica non tanto nostrana, di colpo. Altri invece che si sono convertiti al vegetarianesimo non di testa ma di pancia, vedendo, non lo so, un mattatoio, no? Delle, comunque, mettendo gli animali, certo, accorgendosi che la bistecca che mangi è un animale che muore, lo sappiamo coscientemente, ma una cosa diversa è vederlo, no? Quindi, per esempio, fra i miei figli, un po' le due cose, tutte e due stranamente, no? Sono, pur venendo dalla stessa educazione, dei percorsi che sono assolutamente personali, no? E qui forse, e cerco di andare verso la conclusione, ma tanto sono purtroppo così poco sistematico, volevo richiamare sempre, non mi ricordo più se in questo o in un altro testo, l'esempio di individuazione come cosa che si vede dopo. C'è un famosissimo discorso di un personaggio che è famosissimo, una delle icone del nostro tempo, Steve Jobs. Un famoso discorso, mi pare che fosse a Stanford, ai giovani, questo, dove spiega come si è accorto di quello che lui voleva divenire soltanto dopo. Cioè, lui racconta, mi pare, che è andato all'università e non frequentava, faceva le cose molto male, eccetera, però frequentava un corso di calligrafia, gli piaceva la bella scrittura, e poi a un certo punto ha smesso perché i suoi genitori facevano molta fatica, parliamo ecco di educazione privata o no, no, a pagargli l'università, cosa che negli Stati Uniti è particolarmente difficile, e soltanto molti anni dopo, dice, quando si è messo a fare i suoi prodotti e si è accorto che la caratteristica particolare, semplifico una cosa più complessa, ma insomma, per cui i computer Apple hanno avuto successo fin dall'inizio era l'eleganza della scrittura, potevi scrivere meglio, no? Era uno strumento non per pratiche amministrative ma per scrivere bene in questo, no? Lui dice di avere visto tutto questo, ecco. E quindi ho dato qualche briciolino di risposte, ribadisco che in fondo, come forse come succede poi nel mio mestiere, si discutono i problemi con le persone e si accompagnano nella ricerca delle strade, ma come psicanalista non hai delle strade da proporre alle persone, ancora di più non mi sentirei di proporle a tutta la società, di proporre un programma politico. Certamente esprimo delle forti preferenze personali, per esempio, come ricordavo, in questa conoscenza che mi ha abbagliato, se si può dire essere abbagliati per più di un decennio, l'America Latina, che noi nonostante tutto guardiamo dall'alto in basso come folklore, come ci lamentiamo che certi stranieri pensino ancora all'Italia come noi, il fiasco di Chianti e il mandolino, queste cose, perché ci sono due costituzioni fra i paesi dell'America Latina che in questo senso sono le più avanzate del mondo, cioè che hanno inserito contemporaneamente la tutela dell'ambiente programmata e l'accoglimento di quelle che sono le tradizioni nativiste, no? La religione della Pachamama, che è recepita nella Costituzione di Bolivia e di Ecuador, e quindi si deve rispetto alla Pachamama, e quindi per esempio per danni ambientali, non sto a illustrarvi che cos'è la Pachamama, ma per chi per esempio avesse conoscenza un pochino di Jung, l'archetipo della grande madre, e soprattutto il grande testo del suo maggior discepolo Erich Neumann, il testo sulla grande madre, no? La Pachamama è il corrispondente delle grandi madri, che sono state studiate poi in Europa, le religioni mediterranee pre-tutto, e poi ci si domanda sempre fino a che punto sono esistite, ma comunque lì c'è una continuità, non è solo un'ipotesi, un ritrovamento paleoantropologico, no? Ma c'è qualcosa ed è stata inserita nella Costituzione, e chi danneggia la natura, per esempio, questo è interessante, deve un reintegro non solo al singolo proprietario di un giardino privato o allo Stato perché hai danneggiato una foresta pubblica, ma alla Pachamama e alla cultura indigena, no? Con meccanismi naturalmente complicatissimi che possono portare a ricorsi infiniti alla Corte Costituzionale, però io penso che sia meglio avere certi principi, no? E rischiare di impantanarsi e di litigare piuttosto che fare gli efficienti che vadano solo ai propri bracci. Ecco, questo da una parte. Quindi quello che in fondo propongo è ancora più utopico, no? In un certo senso, dall'altro ho una certa età e ho seguito delle cose che sicuramente avete seguito anche voi, e ci sono delle cose che si trasformano in ferite personali di tipo depressivo, probabilmente, che ti portano a un pensiero non necessariamente ottimista, anche se non rassegnato, perché personalmente cerco di dedicare la terza età proprio a dibattere queste cose. Quindi, però, come giustamente ricordavo, ho detto delle cose pesanti, come nessuno si aspetta più certi servizi pubblici come pienamente gratuiti. Io sì, sottolineo solo il pienamente, bisognerebbe che le cose non continuassero a modificarsi nel senso di una privatizzazione dei principi. Certamente inserisco in questo appunto quello che Freud ha chiamato il principio di realtà, che deve sempre, se no non abbiamo un buon equilibrio tra principio di realtà e principio del piacere. Era questo, ovviamente, in termini freudiani, che alludevo, permettendomi di criticare un personaggio altissimo come Guevara, no? Quello che non sapevo era che Winnicott avesse parlato anche della Goodenough Family, e forse quello di cui vorrei parlare è il Goodenough State, cioè qualcosa che possiamo fare veramente, anche perché passa il tempo, non abbiamo molto tempo e dobbiamo prima di tutto dedicarci a quello che è possibile, o per citare un'ennesima volta il punto dei maestri, no? Ma quello che dice mi pare proprio all'inizio di Se questo è un uomo, un maestro assoluto come Primo Levi, no? La dura legge per cui lo scopo che persegui deve essere perseguito con mezzi adeguati, no? Se no lo paghi e addirittura lasci parte del conto da pagare ad altri. Grazie.
Adesso volevo la luna, come vedete il libro l'ha letto attentissimamente, e adesso volevo la luna, ma considerate questa un'utopia razionalista?
Io penso che quel titolo fosse una provocazione, che il commento che mi ho fatto ovviamente è una provocazione, e anche la sua domanda è una provocazione. Cioè il libro è molto bello e direi, sì, sostanzialmente lo condivido, insomma, da quello che ricordo, insomma, in grandissima parte. Il titolo mi sembra un po' troppo, appunto, guevariano, e quindi a rischio di utopia non realizzabile. Certamente quello che volevo dire l'ho detto, e cioè un po' troppo provocatorio.
Quello che non capisco bene è che di questo libro, nel quale il professore parla molto bene, tra l'altro l'autobiografia la definisce bella, colta e sostanzialmente sincera, ma problematica fin dal titolo, Volevo la luna. Il suo autore aveva naturalmente ogni diritto di volere la luna per sé, ma aveva quello di volerla per tutti gli italiani o anche soltanto per le classi lavoratrici del suo paese? E questo è molto inquietante.
È inquietante, però penso che la realtà sia inquietante, e che la prudenza nelle provocazioni, non provocare mai è sbagliato. Ci sono dei limiti alla provocazione. Ho appena pubblicato, per esempio, un articolo di commento ai fatti di Parigi, di critica agli estremismi, all'assurdità, ai fondamentalismi, però anche di critica all'eccesso, sì, all'eccesso di provocazione, alla ripetuta provocazione che consiste nel ridicolizzare dei simboli religiosi.
Io avrei da fare alcune domande a entrambi i relatori. Allora, la prima domanda è questa: è possibile considerare i più grandi critici dell'utopia massimalista Karl Popper, che disse che tutti i tentativi di creare il paradiso in terra portano all'inferno, e prima ancora di lui Michel de Montaigne, che negli essai parlò di giardino di umanità come un giardino imperfetto? Ecco, questa è la prima domanda. Poi vorrei fare un'altra domanda sulla storia italiana, o meglio, sugli anni 60. Allora, quella di Adriano Olivetti, il movimento comunità, il personalismo comunitario di Adriano Olivetti, può essere considerato un eloquente esempio di utopia minimalista? Seconda domanda. Allora, poi vorrei fare altre due domande sul mondo attuale. Allora, l'ISIS, lo stato che l'ISIS sta creando nelle sventurate terre dell'Iraq e della Mesopotamia, potrebbe essere considerata un'utopia massimalista reazionaria? Ultima domanda, come giudica i movimenti, i social forum dei primi anni 2000, il popolo di Porta Alegre e il movimento Occupy Wall Street? Possono essere considerati anche questi esempi di utopie minimaliste?
La domanda non era minimalista, però.
Allora, telegraficamente, credo che Popper sbagliava e che non era vero che tutti i tentativi di creare nel mondo, diciamo così, meno imperfetti, erano destinati a portare all'inferno l'umanità. Anzi, trovo molto interessante stasera che stiamo dibattendo, ritornando sopra a un tentativo di utopia minimalista, se vogliamo chiamarlo così, che ha percorso, che è stato proprio dentro il destino e il cammino dell'Europa, che non è l'unione dell'Europa, l'unione, ma è il welfare state. Cioè, alla fine gli ho chiesto, Luigi ha risposto, cioè ha detto pienamente possibile, è un vero dibattito. Il welfare state è l'esempio, io sono profondamente convinto, l'esempio più alto di questo raggiungimento, non solo percorso, ma raggiungimento di un'utopia minimalista. Se posso, se ho il tempo, vorrei raccontare un attimo un fatto personale. Cioè, il mio figlio David era nato molto in anticipo a Cambridge, quando aveva solo 28-27 settimane, è nata e pesava meno di un chilo. Per fortuna eravamo nel posto giusto e siamo andati all'ospedale, il Rosie Maternity Hospital, dove era messo dal parto subito al reparto per i bambini che sono nati in anticipo, tutti in incubatore, molti dei quali rischiavano grave deformità. Io e la mia moglie Aisha abbiamo incontrato per l'unica volta nelle nostre vite il socialismo, o l'utopia minimalista, e lì si apre grande dibattito su terminologia. Perché era così? Perché ci ha fatto così grande impressione? Perché tutti i pazienti erano trattati in esattamente lo stesso modo. Non importava se era il figlio del professore o il figlio del bidello, erano tutti, e gli infermieri avevano la cultura dell'uguaglianza. Non la cultura della discrezione o della gerarchia di trattamento, ma di tutti che dovevano essere trattati nella stessa maniera. Era un'educazione straordinaria, per noi ha durato poche settimane. Come mai si crea una cosa così? Si crea, è molto difficile, sarebbe lungo il discorso, ma si crea una struttura ospedaliera così, se uno ha, attraverso i decenni, gli anni, certi valori, certi principi, certi punti di partenza per stabilire una cosa eccezionale. E questa era l'esperienza di, ed era una creazione di chi? Era una creazione del pensiero universalistico, per cui tutti non pagavano. Io, in quelli tre, tutti i miei contributi allo Stato inglese per tanti anni erano consumati in un giorno in quell'ospedale. Ma nessuno mi ha detto adesso lei è in debito all'ospedale per il resto della sua vita. Semplicemente era un bellissimo esempio di un'utopia minimalista. Dipendeva da un governo locale molto illuminato, dipendeva da un'ideologia dell'uguaglianza molto forte, che doveva veramente entrare dentro le ossa e le parole degli infermieri e dei medici. E quanto ha durato? 3 anni, 4 anni. Arriva la faccia, oh, bisogna privatizzare, bisogna separare, questa ideologia non va bene, bisogna far pagare, e tutto il resto. Allora, la cosa più tremenda è che si può arrivare anche all'utopia minimalista, solo per di nuovo perderlo. Cammino duro.
Io sono ovviamente d'accordo con questa risposta a proposito dell'utopia. Aggiungerei anche che anch'io ho avuto, poi capita tutta l'età, una figlia che invece ha avuto bisogno di una cosa grave come un intervento immediato, e l'hanno salvata proprio in uno di questi ospedali pubblici milanesi di cui si dice sempre male perché è troppo affollato, perché devi fare la coda, eccetera eccetera, però per una cosa urgente l'hanno presa, l'hanno operata sul posto e l'ha messa lì. E poi devo dire anche che giorno dopo, quando sono andato in questa appunto stanza non privata ma quasi camerata a tanti letti, c'era di fianco a lei una ragazza marocchina ricoverata con una, appunto, peritonite, una cosa intestinale urgente anche lei, e c'era il problema che non aveva il tesserino della regione Lombardia. E devo dire che sono stato in fondo fiero degli infermieri e dei medici che facevano finta di non vedere il fatto che il tesserino non c'era, perché sono dati vari passaggi, dovevano scriverlo e nessuno lo scriveva, cioè personale che boicottava. Devo addirittura aggiungere che poi questa mia figlia si è andata per studi, sempre ha continuato in Germania, per dire cosa funziona insomma tra noi, non solo l'euro, non l'euro, ma anche lì col tesserino della regione Lombardia, una volta sembrava che ci fosse una, è stata ricoverata immediatamente, e anche lì col solo tesserino della regione. Cioè funzionano ancora queste cose, per quanto tempo non lo so, perché sembra. Certo, ma per quanto tempo sono... No, queste sono minimaliste, sono, perché è il minimo, chiaramente il sistema è ridotto assolutamente al minimissimo. L'altra domanda chiedeva di Olivetti, non lo so, in fondo i miei aggettivi massimalisti sono solo delle piccole aggiunte. Se noi sappiamo chi era Olivetti, cosa ha fatto, comunque è utopia, e al tempo stesso non utopia diciamo per innamoramento di un proprio mito, ma di una persona ancorata nel principio di realtà, perché al tempo stesso era anche un imprenditore di successo, ammirato in tutto il mondo, non mica, diciamo, un utopista potrebbe voler dire ancora 100 cose, ma per cui poi viene boicottato, è stato sì boicottato da altri industriali, da Confindustria, ma fino a un certo punto, diciamo, gran parte degli economisti hanno poi scritto elogi infiniti su di lui. Un'altra domanda di Isis, certo l'Isis è una cosa distruttiva, una forma di fascismo, di nazismo, come purtroppo anche certi regimi nominalmente di estrema sinistra si sono ridotti a quel tipo di distruttività. applicando alla lotta di classe dei principi sostanzialmente fascisti. Poi invece quelli che sono i nostri movimenti occidentali di adesso, non lo so, Occupy Wall Street, non lo conosco abbastanza. Il problema con questi è che temo possano restare dei movimenti, delle fiammate, e poi questo è fatto non avendo una vera base. Per esempio, sento una immediata simpatia, perché potrebbero essere poi i miei figli, come tipi quando li ho visti intervistare, del movimento spagnolo degli indignados, no? Indignati. Al tempo stesso sento una ingenuità, e mi sono permesso di criticarla, di nuovo non ricordo se qui non ha nessuna importanza, perché, e come diciamo spesso anche soprattutto nella nostra professione, una parola ha una storia, anche quando non ne sei cosciente, la parola all'inconscio è quello che ti guida, no? L'indignato è uno che è guidato talmente tanto dall'emozione, purtroppo, e non da una graduale cultura, da un programma, che dice sono indignato. Indignato benissimo, cosa vuol dire letteralmente? Io non ti parlo, no? Tu mi hai offeso, tu non sei degno, sei una persona con cui non hai la dignità di essere interlocutore. Questo è molto pericoloso, no? Come anche l'etimo dice qualcosa. Quindi vedo molto spesso questi movimenti stimolanti e al tempo stesso, no? On the edge, al pelo del... Grazie.
Scusate, la mia domanda quasi non chiede risposta per ragione di tempo, cercherò di essere brevissimo, ma volevo riportare utopie minimaliste in campo locale, in Italia. A Bologna c'è un regolamento comunale per la manutenzione del bene comune, per i cittadini che possono prendersi cura del bene comune, il regolamento comunale per la sussidiarietà, che è stato adottato da oltre 20 altri comuni dopo Bologna, e questa comunque è una utopia minimalista che è doveroso menzionare giusto per informazione, chiedo. Potete documentarvi, il sito si chiama Lapsus, L-Lapsus. Ok, grazie.
Grazie a lei. Stavamo parlando della forza delle parole, il lapsus è... lapsus, con la lei, come Bologna, appunto.
Tra avere e non avere, per esempio, la rivoluzione dell'ombrello di Hong Kong, queste rivoluzioni che nascono dalla comunicazione dei giovani, voi come, oppure Plaza Rana, o anche oggi mi sembra c'è stata una grande, per la visita a Francoforte, per la, contro la nuova architettura, il Faraone, l'ICE, eccetera. Questi sono movimenti che nascono dalla comunicazione smart, delle nuove tecnologie. Mi sembra che, non so, vi chiedo.
Il movimento dei ragazzi di Hong Kong era uno di quei movimenti più belli che si potrebbe immaginare, in cui il nome del diritto del voto, il diritto di scegliere i loro candidati, prima, come dice lei, si sono organizzati attraverso il web, ma poi, ancora più importante, per settimane hanno sfidato la polizia, il truppe. È raro che un movimento o un'azione della società civile apparisce in forma così pura e in cui si può dire per questi sì, sarei disposto a fare qualsiasi cosa perché.
E anche loro hanno riportato il loro modo di vivere nella piazza.
Sì, sì. Esatto. Questa è
le loro abitudini, è molto interessante.
Ma dobbiamo abituarci, capire che queste cose non sono e non possono essere permanenti, che vanno e vengono, è quel destino dei movimenti. È uno dei più grossi problemi è di utilizzare quelle spinte che non sono durature per fare un passo in avanti di qualche tipo. E qui le esperienze, non solo inglesi ma italiane, del governo locale, della qualità del governo locale, dell'autonomia del governo, quelle sono fondamentali. Se il governo locale è mediocre o corrotto, non c'è assolutamente servizio.
Se posso aggiungere, questa è persino banale, come psicanalista, poi trovo particolarmente commovente l'ombrello come simbolo, no? Perché non è, c'è una cosa in una storia di movimenti combattivi che impugnano le spade, no? Questa cosa così modesta, così giusta, e poi mi riporta poi a tutto il concetto di minimalismo, ma al tempo stesso la solidità, la persistenza, no? Stare bassi, in italiano si dice tenere il profilo basso, no? Non declamare troppo. Io una delle prime cose che ho scritto è proprio sul concetto di hybris nemesis, no? Nella mentalità da cui veniamo, quella dei greci, c'è proprio questa idea che devi non avevano morale i greci, no? Ma dovevi semplicemente stare basso, perché gli dèi erano invidiosi dell'essere umano, cioè lo sonosseon, no? E quindi questo principio semplicissimo, non pretendere troppo, c'è cioè, però coerenza, perché poi erano tra i più coerenti nel perseguire il loro scopo.
Grazie.